Uno, nessuno, mille pagliarini.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui con Leonardo Manera in arrivo alle 9:30, ovviamente. È venerdì! Vi ricordate i tempi in rassegna stampa? Adesso lo urla anche Simone Spezia, è venerdì, non lo urla così, ma è venerdì, sa anche lui cosa significa. Arrivare al venerdì dopo una settimana di duro la sveglia alle 4:30, credo, Simone Spezia. Io mi svegliavo alle 5. Tu, Paolo Corleoni, a che ora ti svegli? 4:20? 4:20? Perché non dormi 10 minuti in più? 4:30. 4:20, questa è la tua sveglia. In bocca al lupo, è venerdì anche per te, chi lo sa, spero che ti abbiano messo di turno anche nel weekend. Intanto c'è Paolo Corleoni in regia per l'appunto, insieme alla applausi stucchevoli. Mi verrebbe da dire lo spiegheremo dopo, sempre il ministro San Giuliano, ma lo spiegheremo più tardi. Lo spiegheremo più tardi cosa è successo. Insieme alla nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, il cardinale che è qui sempre indaffarato con problematiche vaticane. Ci siamo. Oggi c'è un nostro ascoltatore, Roberto, che è venuto da Bologna per... intanto ha portato pasticcini, paste, non le abbiamo ancora aperte, però l'applauso è per i pasticcini o per Roberto, che è venuto a curiosare, a vedere come funziona questa trasmissione. Uno, nessuno, 100 Milan. Bene, possiamo partire. 800 24 00 24, il numero di telefono. Se volete mandare messaggi, fatelo al 349 238 6666. Tanto WhatsApp è bloccata, potete anche mandare tutti gli insulti del mondo. No, i vocali non funzionano, il testo sì, quindi se volete darmi del... Vai!
È venerdì!
È vero!
Urliamolo tutti insieme, Milan!
È venerdì! Ecco, arriva il primo, sei sempre più un Parenzo. Ah no, questo è della Zanzara. Vabbè, glielo giriamo a David. David, ti hanno dato della... Vabbè. Delle due B, come vengono chiamate le figlie di Elisabetta Fusconi. Accidenti, in tedesco, sì, sì. È perché è ovvio, si esprimono così. È venerdì, allora abbiamo qualche notizia da condividere con voi prima degli argomenti. Continua il dibattito sull'antisemitismo, la premier Giorgia Meloni ha parlato. Io trovo solo un po' strano il dibattito che c'è da giorni, ma vedo sui social, e se sia più a sinistra o a destra l'antisemitismo. Secondo me le parole che abbiamo ascoltato ieri da Edith Brooke sono abbastanza definitive, insomma, se volete riascoltarle. Comunque Giorgia Meloni parla, ovviamente, per quel che riguarda il suo partito Fratelli d'Italia.
Chi pensa che in Fratelli d'Italia possa esserci spazio per razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente non ha capito niente. Perché chi vuole, diciamo, recitare la parte della macchietta uso e consumo della sinistra non è nostro amico.
La macchietta, voi potete chiamarci all'800 24 00 24 per continuare questo dibattito. Notizia che trovo sulla stampa solo. Sono stati assolti 5 che hanno fatto il saluto romano a Predappio. Sapete che è una consuetudine di qualche centinaio di persone, forse qualche migliaio che si ritrovano. L'omaggio non costituisce reato, ma io l'ho detto sempre, ma sì, perché il reato è quello di ricostituzione del partito fascista. Non è che si può andare a provare che alcune persone che facevano il saluto romano volevano ricostituire il partito, e quindi assoluzione. Ho sempre detto che non li vorrei in carcere, mi inquieta più sapere che cosa ci sia nella zucca di queste persone che evidentemente o non hanno studiato o non sanno. Ieri sentivo anche la Zanzara, è intervenuto uno nostalgicamente fascista perché mio nonno era una brava persona fascistissima, e vabbè, si è trovato dalla parte di quelli che evidentemente erano al potere e sprangavano chi la pensava diversamente, quindi si sarà trovato bene, ecco, il nonno, dico. Va bene, comunque sono stati assolti per il saluto romano. Altra questione che dovrebbe dire ritorna annosamente in Italia è la questione delle province. Io ho smesso, devo dire, di tenere il conto che tenevo dal governo Letta, quando anche all'insediamento del governo Letta si disse nel programma aboliremo le province. Allora da lì avevo contato le settimane decisive per l'abolizione della provincia: prima settimana decisiva per l'abolizione, seconda, terza, credo di essere arrivato alla n millesima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ora Salvini vuole rimettere le province nel senso come erano vecchio stampo, cioè con l'elezione diretta da parte dei cittadini.
Reintrodurre con pieno criterio e piena completezza di azione, di personale, di budget, anche l'ente della provincia. Eccolo. E quindi spero che quanto prima si possa tornare a eleggere direttamente, perfetto, da parte dei cittadini anche il
che
presidente della provincia.
Che io devo dire, non l'ho sempre chiarito, adesso magari arrivano i messaggi, ma le province sono utili, fanno questo, le scuole, le strade, ma io non ho mai avuto nulla contro l'istituzione della provincia. Il concetto è lo scagliarsi contro la consuetudine italiana, italianissima, di non riuscire a fare nulla di definitivo. Cioè, quante volte si è sentito aboliamo, che ne so, il CNEL, aboliamo le province, aboliamo questo, hanno abolito il Ministero dell'Agricoltura, per anche referendum hanno inserito il Ministero delle Politiche Agricole. Hanno abolito un altro ministero, l'hanno chiamato in un altro modo. Cioè in Italia non si riesce mai a fare nulla. Quindi viva le province, lo dico io, viva le province, ma abbasso la consuetudine di dire faremo questo e poi non lo si fa mai. Cioè non l'ho detto io di abolire le province, l'hanno detto tutti i politici italiani: aboliremo le province. E poi adesso rimettiamo le province. Altri temi che voglio dire velocemente sono, se volete, il tema dei tappi delle bottiglie. Torneremo a parlarne anche oggi. Mattia Feltri ne scrive Il flagello, il titolo della prima pagina della Stampa. Il dibattito è quello, da giorni, contrari e favorevoli al tappo che non si stacca dalla bottiglia. Per i favorevoli, cioè scusate, per i contrari, c'è la fissazione burocratica dell'Europa a regolamentare il trascurabile dalla famosa circonferenza delle zucchine in poi. Per i favorevoli invece si snocciola i numeri di un flagello. In 30 anni i volontari dediti alla pulizia delle spiagge hanno trovato 20 milioni di tappi o restituiti dal mare. Scrive Feltri, in Olanda, dove i nuovi tappi sono diffusi da qualche anno, in giro se ne trova il 70% in meno. E quindi già questo dato dovrebbe chiudere la questione. Ma prioritaria è una domanda. Che pensare di una specie, quella umana, a cui devi incollare i tappi alle bottiglie, se no li butta per terra? E ieri addirittura un'ascoltatrice, aggiungo io, ci ha detto bravi, lasciate il tappo incollato, adesso la gente così butta tutta la bottiglia col tappo. Ma io dico, ma cosa si può fare di fronte a questo? Nulla, nulla, cioè scompariamo allora. Se uno butta tutta la bottiglia, non dico cos'è, ma voglio dire, finite voi la frase, cosa devo pensare?
È tutto un casino.
Ecco, sì, è tutto un casino.
Vabbè, avrei altre cose da dire, ma cominciamo con il tema invece che vogliamo affrontare con il primo ospite. Allora, è una vicenda che ieri è apparsa sul Corriere della Sera, cerco di riassumerla così. C'è una coppia, lui e lei decidono di avere un figlio. Nel 2016, sono importanti le date, 2016 ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, quindi c'è la fecondazione di due embrioni in vitro che vengono crioconservati in attesa dell'impianto nell'utero della donna. Poi i due litigano, si separano, divorziano, passano 7 anni e nel 2023, 7 anni dopo, la donna dice: beh, io però voglio diventare madre, voglio che questi due embrioni mi vengano impiantati nell'utero. L'ex marito si oppone, si va, come succede in questi casi, in tribunale con questa domanda: prevale il diritto della madre o futura madre che vuole portare avanti questa gravidanza o l'opposizione dell'ex marito? In questo caso la giudice, una donna, ha dato ragione all'uomo, all'ex marito. Allora, questa è in sostanza la questione. Io saluto il professor Maurizio Mori, che buongiorno professore, grazie di essere con noi. Fa parte da anni del Comitato Nazionale di Bioetica, già professore ordinario di filosofia morale, bioetica, insomma questi temi li mastica da anni, questi temi così controversi. Professor Mori, intanto non lo so, non dobbiamo rifare un giudizio perché il giudice si è espresso. Però cosa possiamo dire di questo caso, secondo te?
Dunque, in primo luogo bisogna osservare come la tecnica ha allargato le capacità riproduttive delle persone, e è per questo che si pone un problema, nel senso che un tempo non era possibile il congelamento degli embrioni e quindi queste situazioni in qualche misura analoga si creavano, ma si creavano nell'immediato con altri tipi di disastri molto potenti, cioè di figli non voluti, abbandonati, lasciati con violenze di tutti i tipi. Quindi questa, io direi, è la prima considerazione da fare.
Chiaro.
È chiaro che poi l'allargamento delle opportunità riproduttive crea dei problemi, questo sicuramente, non è che non lo vediamo, crea il problema del conflitto che esiste, perché i due avevano fatto la fecondazione e poi hanno aspettato e hanno litigato e si sono separati.
Sì.
Ecco, quindi questo io ci terrei molto a dirlo, perché voglio dire, è vero che sono problemi nuovi, ma questo non deve comportare a dire allora il mondo va alla rovina.
No, per carità, cioè che
il mondo, grazie alla fecondazione assistita, ha allargato le opportunità riproduttive delle persone che hanno.
A volte, professore, si può dire,
per riflettere,
certo, a volte
che hanno anche più tempo per riflettere, e che quindi a volte questo tempo di riflessione
crea
altre nuove difficoltà.
A questo proposito, professor Mori, intanto ci spieghi tecnicamente: gli embrioni che sono appunto crioconservati non possono per legge essere distrutti, no? Se capisco bene, però possono essere donati.
Ecco, guardi, questo adesso c'è, questi sono altri tipi di problemi. Io sto ragionando su un piano etico e morale generale. Dal punto di vista giuridico, è chiaro che noi in Italia siamo partiti da una legge 40 che aveva una ratio ben precisa, e forse va considerata anche questa, cioè che la riproduzione assistita, no, veniva messa come rimedio alla sterilità.
Sì.
Quindi, se era vista come semplice rimedio alla sterilità e non come opportunità alternativa di avere figli, no, come rimedio alla sterilità, inizialmente non si poteva congelare gli embrioni. Poi questo, c'è stato un intervento della Corte Costituzionale che ha tolto questo tipo di divieto, perché un tempo non era possibile e quindi ci sarebbero state continue ripetizioni di cicli da parte delle donne per cercare di ottenere la gravidanza. Poi questo è stato fatto dalla Corte Costituzionale, la quale giustamente ha fatto un ottimo lavoro di correzione di alcune storture della legge 40, però ha creato altri tipi di difficoltà, come quello che appunto oggi gli embrioni sono in un limbo, nel senso sì, che non si possono distruggere,
esatto. Però le faccio questa domanda, la stessa domanda che si è posta anche in giudizio, ecco, dal punto di vista non giuridico ma etico. Prevale il diritto appunto della futura madre che dice: ma io, anche se sono passati 7 anni, voglio tentare di portare avanti questa gravidanza, o prevale?
Dunque, guardi, io ho letto con attenzione sia quell'articolo sia altre questioni, con richiami a normative giuridiche, come giustamente devono fare i giudici, e quindi non entro troppo nella questione giuridica. Da un punto di vista etico, così mi sembra che effettivamente il giudizio dato dalla giudice no, sia corretto, perché è chiaro che c'è il diritto e l'interesse della donna a diventare madre, ma è altrettanto chiaro che se l'altra parte, no, che non è il padre perché non vuole esserlo e quindi non lo è, l'altra parte rifiuta, non si può coartare questo terzo.
Sì.
E quindi io, dal punto di vista etico, credo che la soluzione adottata dalla giudice di Siena
sia corretta. Anche se tra l'altro c'è un aspetto che mi incuriosiva, perché chiaramente gli embrioni crioconservati qualcuno pagherà. Infatti da un paio d'anni pare che non pagassero più la coppia il canone. So che è brutto, sembra parlare di un affitto.
L'ho capito, lo so, ma questi sono gli altri difficoltà e gli altri problemi.
Vorrei chiarire,
perché dal punto di vista etico il vero problema è chiarire le ragioni che giustificano una scelta.
Sì.
Allora, se l'embrione non nasce, l'embrione non viene danneggiato.
Okay.
Perché chi non nasce non è danneggiato, è questo il problema, mentre chi nasce potrebbe essere danneggiato a questo, e la nascita di qualcuno potrebbe recare danno a chi? In questo caso all'uomo che ha fornito il gamete, che in questo caso non vuole che l'embrione nasca.
Sì. Ma lei sa.
Ecco, io ho cercato, poi guardi, lo so bene che sono questioni in cui le nostre intuizioni confliggono e quindi non sempre sono collegate, ma io ho cercato di spiegare a lei e agli ascoltatori la ragione per cui, dal punto di vista etico, a me sembra che la giudice abbia azzeccato.
No,
mi
ha colpito questa storia del canone. Non so se lei lo sa, non è forse la persona a cui chiede quanto possa costare il canone per la crioconservazione, evidentemente.
Guardi, qualche anno fa costava un 200 euro all'anno.
Ah, okay.
Non è che sono spese, okay. No, è che sono spese dell'ordine di migliaia.
No, era per sapere
euro.
Perché proprio.
Però capisce che anche i 200 euro per un embrione o due non è che sono poche, poi, no?
Sì.
Sono 20 euro al mese, 15 euro al mese, ed è chiaro che tra la luce elettrica, poi adesso dipende, quando aumenta i costi dell'energia elettrica e altre cose, aumenteranno anche questi canoni.
No, lo so che parlare, come dire, in questi termini, in questo caso della crioconservazione di embrioni che sono, se impiantati, una possibile futura vita, fa un po' specie. Però di fatto è questo, siccome mi aveva colpito il fatto che questa coppia non pagasse neanche più da un paio d'anni il canone, che adesso abbiamo scoperto essere sui 200 euro l'anno, di crioconservazione dell'embrione fecondato. In ogni caso noi, professor Mori, la ringraziamo, ripeto, presidente della Consulta Bioetica e componente del Comitato Nazionale di Bioetica e già professore ordinario di filosofia morale e bioetica all'Università di Torino. Comunque la pensiate, questo è 800 24 0024. No, vi lascio con questa altra notizia che mi aveva colpito, che si lega un po' alla questione delle bottiglie di plastica, se volete, i tappi, visto che dicono ma critichi sempre il governo. No, adesso critico anche, o vedo con un pochino di stupore se non altro, la decisione del partito AVS quello di Bonelli Fratoianni di introdurre un progetto di legge presentato alla Camera per il reato di ecocidio. Già il nome mi inquieta un po', mi inquieta un po'. In realtà è un progetto dell'Unione Europea, il reato di ecocidio, cioè tutti coloro che volutamente fanno delle azioni che danneggiano l'ambiente dovrebbero essere condannati per questo reato di ecocidio, che comporterebbe una pena fino a un massimo di 20 anni. Va bene, ok, ripartiamo da qui dopo la pubblicità.
Non funziona la mazza in questa radio, non lo so, che cosa devo fare? Allora, oh!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Time is drifting. Rock's got to roll, so I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way, and I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Allora, alle 9:34 minuti, non ci sono audio degli ascoltatori qua. Ah, non va WhatsApp, molto bene. Scrivete SMS, se avete anche dei piccioni viaggiatori che vi sono rimasti nella precedente vita, mandateli con un messaggio qui. Leonardo Manera, signore e signori.
Buongiorno. Ma come mai c'è questo problema che si verifica spesso ormai della mancanza?
Ma perché? Ma secondo te,
da cosa dipende?
Ma secondo te ho una risposta? Cioè faccio fatica a dare le risposte sulle questioni personali della mia vita, cioè perché succede questo, perché il cane fa così.
Non lo so, tu sei uno dei personaggi di punta di Radio 24, quindi dovresti essere anche informato su questi problemi che si verificano.
È colpa del signor WhatsApp. Chi è il signor WhatsApp? Zuckerberg, ancora, sì. È Zuckerberg, ce l'abbiamo.
È troppo comodo
Zuckerberg.
Così. È troppo comodo dire sei colpa degli altri. No,
l'ha detto Sandro Fortunati, quindi...
Tu che sei uno dei personaggi di punta.
Ma lo dice
di Radio
Sandro
24.
Fortunati, che tu conosci molto bene.
Ma perché quello è il modo sempre di scaricare le responsabilità sugli altri.
E allora prenditela con Sandro, cosa vuoi? Cioè, nel senso che dice che è colpa di Zuckerberg, cosa? Io riporto.
Sempre colpa degli altri, vedi? È così, è un classico dell'Italia.
Senti, ti abbia messo gli applausi, li rimettiamo gli applausi a Leonardo. Leonardo Manera, signore e signori! È successo più o meno questo, ti faccio ascoltare. In un evento importante a Taormina, culturale, Tao Book, dove c'erano tra l'altro gli scrittori importantissimi, il 22 giugno hanno registrato una serata che è data poi in onda il 3 luglio sulla Rai, su Rai 3. E allora ti faccio sentire quello che è successo quando il ministro San Giuliano è stato chiamato a premiare il premio Nobel per la letteratura Jon Fosse sul palco, e quindi l'audio ambiente, la gente ha contestato, fischiato, ci sta, insomma, vabbè.
Saldare bene i talloni nel passato, quindi essere identitari rispetto ai tentativi di creare una società liquida.
Vabbè, senti, insomma, la gente che tutto è stato rimontato e chi vedeva la trasmissione in Rai ha assistito a questo.
E devi prima saldare bene i talloni nel passato, quindi essere identitari rispetto ai tentativi di creare una società liquida.
Anche al
bravo! Bravo! Senti che applausi, applausi sonori proprio all'intervento del ministro.
Chissà quante volte succede poi, ma in questo caso carità, è capitato, ma io credo che accada tantissime volte.
Bravo,
insomma.
premio Nobel, no, quella era di ieri, no, quella era di ieri alle borseggiatrici, scusa, mi sono fatto un attimo, vabbè.
È così, c'è poco da fare.
Sì,
succede
così.
Spessissimo.
Ecco, sì, per carità, però cioè, come dobbiamo definirlo?
A volte è evidente perché c'è la prova provata, però chissà quante volte dico io.
Vabbè. Siamo in diretta e non si possono coprire i fischi. Applaudite per favore, che siamo in diretta e non si possono coprire i fischi. Applaudite moltissimo.
No. Allora, Geppi, è il momento. E vabbè, insomma, questo è successo.
Non mi stupisco più di niente. Io, ormai alla mia età, di cosa mi devo stupire? Di nulla.
Di nulla.
Ormai.
Vabbè, non ti stupisci, vabbè, ma fai bene. Niente, ti volevo accogliere così, visto che avevo detto di questa vicenda.
Oggi, poi, tra l'altro, nella seconda parte ci sarà il sottosegretario, un collaboratore del ministro Sangiuliano, che ha deciso di fare una rubrica per portare a tutti alcune chicche, alcune perle di cultura.
Attenzione, no, non lo sapevo questa cosa e quindi...
Sì, è un mio ospite.
Cioè, va bene, grazie di avermelo detto, di avermelo preannunciato in scaletta, perché... È importante.
Ricordo, sottosegretario Bonetti, adesso è diventato collaboratore del ministro Sangiuliano,
che vuole diffondere il mitico sottosegretario
Bonetti. Vuole diffondere
Bonetti.
La cultura, no, giustamente, è un'opera meritoria e quindi su indicazione del ministro verrà così a proporre un po' di conoscenza e di cultura agli ascoltatori di Radio 24.
Va bene, e mi sembra giusto. Allora, il sottosegretario Bonetti sarà con noi nella seconda ora. Adesso 800 24 00 24 è il numero di telefono per intervenire in diretta, questo l'ho detto. Tra poco ci collegheremo con il sindaco di Cogne, perché lì c'è una situazione. Non voglio parlare di Cogne mette le ali, perché però vabbè, magari una domanda su questo glielo faremo, ma lì la situazione è davvero complicata dal punto di vista non solo turistico, dal punto di vista della ripresa e anche dei danni che sono stati creati da questa alluvione. È con noi il sindaco Franco Allera. Buongiorno sindaco di Cogne e buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere qui. So che sono buongiorno giorni molto molto complicati, insomma. Intanto ci vuole dire la situazione, perché noi abbiamo letto frasi: Cogne che rimarrà isolata per un mese. Davvero questi sono i tempi, lo scenario così terribile?
Beh, no, così terribile. Noi pensiamo entro la fine di questa settimana di riuscire a dare una prima traccia per accedere a Cogne con i mezzi d'opera, perché il vero problema è che noi abbiamo un isolamento importante con il fondo valle, con la valle, con Aosta sostanzialmente, perché le esondazioni del torrente hanno portato via parte della strada regionale 47 che ci collega con Aosta. Adesso i mezzi, la regione sta intervenendo sulla strada. E noi qua a Cogne in realtà abbiamo anche noi delle criticità di due vallate laterali che sono state colpite pesantemente, ma noi abbiamo pochi mezzi d'opera. Entro questa settimana ci dovrebbe essere un'accessibilità limitata soltanto ai mezzi pesanti e comunque per rifornirci appunto di mezzi d'opera per intervenire sul territorio.
E invece, tutta la questione del turismo a che punto è?
Questo è un discorso che affronteremo, non avremo questa prima accessibilità alla strada, perché dovremo capire se gli interventi che hanno fatto provvisori si potranno rendere un pochino più definitivi e permettere magari in fascia orario o comunque di riaprire alla viabilità normale, però al momento non abbiamo previsioni su questo, su questo aspetto. Al momento il programma lavori che ci siamo fatti è soltanto entro la fine di questa settimana, entro la domenica sera, di riuscire a avere un tracciolino per accedere su Cogne.
Sì, sì, no, quindi io quando si diceva l'isolamento pensavo giustamente più ai turisti, a coloro che volessero andare, ecco, lì, quelli questo, che hanno le case. Al momento non si può sapere nulla, non si possono fare previsioni.
Al momento con la regione, con l'ufficio viabilità della regione che gestisce tutta la parte strada regionale, non c'è un programma definito. Ci aggiorniamo giornalmente con loro e appena abbiamo delle notizie le rendiamo pubbliche.
Sì, tutti, ecco. Questo sì. Senta, le devo chiedere di questo progetto Cogne mette le ali della ministra Santanchè, lei cosa pensa? Cioè l'idea di portare coloro che hanno le case e stiano almeno per 15 giorni, oppure chi ha prenotato in albergo e stia almeno 4 notti, e portarli in elicottero, insomma, che sembra una cosa fantascientifica, anche costosa, però forse
poi da dove? Da Aosta?
Sarebbe un po' una salvezza per il...
No, ma no. È stato travisato anche tutta questa vicenda qua, nel senso che era nata sull'idea di, dato che nelle testate giornalistiche passano sempre solo le notizie catastrofiche, sembrava addirittura che la Valle d'Aosta fosse in ginocchio, che non ci fosse neanche, non esistesse neanche più l'accessibilità alla Valle d'Aosta dopo l'alluvione di Cogne. Allora il messaggio che in quella riunione dove era intervenuto anche il ministro si era fatto, quello dice cerchiamo di invertire questa idea che è tutto distrutto e il turismo in Valle d'Aosta non potrà andare avanti perché Cervino e Cogne sono chiusi, e diamo un messaggio positivo che in un modo o nell'altro la stagione turistica l'80%, 90% della Valle d'Aosta non ha avuto nessun genere di problema di nessun tipo, e anche da noi appena possibile, seppur a numeri limitati, si riuscirà di nuovo ad accedere. Ed è questa la strategia che stiamo portando avanti. Il ministro aveva fatto la battuta del dire portiamo la gente a Cogne con l'elicottero, e va bene, però il portare la gente a Cogne con l'elicottero è comunque complesso, perché per portare la gente con l'elicottero bisogna vedere che le infrastrutture siano funzionanti. E non so, ad esempio gli alberghi, molti alberghi di Cogne che hanno fatto una scelta green, che viaggiano, che utilizzano cippato o pellet in legno anziché utilizzare il carburante, hanno bisogno magari di 40 metri cubi di uno di cippato a settimana e gli altri delle autobotti di pellet. Di conseguenza c'è tutto un insieme di cose che non potevano funzionare.
Sì.
L'elicotteri era un'idea che era venuta fuori, ma naturalmente poi è passato solo quello. E dall'altra parte l'idea di una campagna che facesse capire alla gente che non è che a Cogne non si viene più, cioè noi abbiamo avuto delle disdette già per agosto.
Ecco. Invece lei dice, ecco, su questo vogliamo fare un appello. Adesso non sappiamo ancora la data, però se avete prenotato per agosto rimanete prenotati, perché si presume che no, che almeno agosto sarà salvo.
Se lei viene a Cogne oggi e si affaccia dalla finestra, io le posso mandare una foto, sembra di essere in una splendida giornata d'estate dove non si vede nulla, siamo in una situazione di perfetta normalità.
In abbiamo pratica ci ha detto laterale. Che... In pratica ci ha detto che la rappresentazione che è stata data dai telegiornali è stata eccessiva e che il ministro ha fatto una buttata, quindi alla fine non dobbiamo credere a niente di quello che abbiamo visto. No. In sostanza, hai sentito?
No, questo no.
Cioè, i danni ci sono assolutamente delle situazioni molto critiche sul territorio, legate soprattutto alla parte infrastrutturale, perché con le esondazioni che ci sono state, facevamo l'inventario oggi, abbiamo una ventina di ponti danneggiati. E questa è una situazione reale. Abbiamo una vallata che è la Val Nontei, che a oggi è accessibile tramite una pista di fondo, perché altrimenti non si riesce neanche a accedervi. L'acquedotto principale del paese è stato danneggiato, poi l'abbiamo ripristinato in forma provvisoria. Per cui si parte da una situazione reale e importante di danni sul territorio, ma dall'altra parte un'altra parte del territorio è ancora integra, e non appena avremo l'accessibilità da Aosta, che per noi è quella è la cosa fondamentale, ripartiremo anche con il turismo.
Sì, ma intanto noi sindaco la ringraziamo, comunque il messaggio è chiaro, se avete prenotato, non so, per fine luglio, per metà luglio, magari metà luglio siete un po' chissà se ce la farete, ma per fine luglio o agosto mantenete la prenotazione.
Magari c'era qualcuno che aveva prenotato solo per provare l'ebbrezza di andare in elicottero.
Sì. No, esatto. No, sulla questione dico va bene, non so se sia stata una battuta quella del ministro Santanchè, si auspica e si spera che i ministri non facciano battute, ma facciano, come dire, dei proclami seri, se sono seri, oppure
no, anche perché era abbastanza dettagliata, no? Sì. Per chi si ferma più di quattro giorni, esatto, eccetera, sì, eccetera.
Comunque, grazie al sindaco di Cogne, Franco Allera, e
io
speriamo
di andare per l'elicottero.
Tu volevi andare solo per l'elicottero?
Sì, non l'ho mai viaggiato in elicottero.
Elisabetta
tu?
Fusconi, che è terrorizzata un paio di volte, è capitato, che è terrorizzata dall'elicottero.
Ma sei andata a vedere la partita di calcio con l'elicottero? Che
ma
avevi
quale
detto?
Partita? Ma va.
Quando c'era ancora Agnelli, che eri andato con Agnelli.
Ma cosa
a vedere Juventus, una partita di Coppa Italia, Juventus Cavese,
sempre meglio di quando tu andavi a cena da Berlusconi in elicottero, no? Ai tempi d'oro di Zelig, che vi portava
contento
lì, no, perché adesso bisogna dirle tutte le cose, devo dirle tutte le cose, perché sembra che sennò sempre quando andavi con quelli di Zelig, nei tempi d'oro di Zelig, andavi in elicottero, ti spostavi tra Mediaset, Arcore e Mediaset almeno due volte a settimana,
mi ricordi, allora, non rinnego, anzi, allora, li vorrei rivivere in modo pieno e completo.
Potresti raccontarci qualche cena elegante, così,
sono dettagli personali che non mi sembra giusto mettere in piazza.
Ecco.
Ma tu invece quando sei andato con Agnelli
a vedere la Cavese? No, quella è una falsità.
Poi tra tutte le partite
se
potevi scegliere una diversa da Juventus Cavese.
Se fosse stato vero, ma non credo ci sia mai stato Juventus Cavese.
In Coppa Italia, sì, Juventus Cavese.
Se fosse stato vero, l'avrei detto con orgoglio. Ho viaggiato con
l'avvocato. Quando sei andato con Agnelli a vedere Juventus Akragas.
E aveva l'orologio sul polsino, effettivamente. Dai, traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Caro Leonardo, ma tu hai un monologo sotto mano, fresco fresco, pronto 4-4?
Ce l'ho. Qui nel è pieno di monologhi, quindi.
No, sì. Non...
credo in questi sette anni di aver fatto circa 4.000 pezzi. Sono tanti 4.000.
Vabbè, dai.
Altri
prego,
avrebbero
prego
fatto libri su libri. Io invece me ne frego.
Bene.
Per anni ho pensato che i messicani, con i loro sombreri, fossero un po' pittoreschi quando venivano rappresentati a far la siesta dopo pranzo, quando il sole si fa sentire più forte. Pensavo che fossero perfino eccessivi. Quando vedevamo i messicani o altri che nelle ore più calde della giornata pensavano al riposino, credevamo che fossero fondamentalmente pigri, inadatti al lavoro, non come noi. Pensavo io che abbiamo ben chiaro il senso del dovere. Ma appena il caldo si fa sentire in modo significativo anche qui da noi, già ieri c'era caldo nel pomeriggio, penso che i messicani con i loro sombreri siano degli eroi, degli eroi a fare solamente la siesta, perché dovrebbero riposare di più. Il caldo imporrebbe appunto non solo la siesta, ma un riposo globale per tutto il pomeriggio fino alle 6-7 di sera, prima di rimettere il naso fuori casa. Il caldo rende impossibile qualsiasi attività. D'altra parte non si può vivere nemmeno perennemente con l'aria condizionata, visti anche i tempi che impongono la ricerca, quando si può, di risparmio energetico. Perciò un buon orario lavorativo, ad esempio, potrebbe essere dalle 9 di mattina fino alle 9, 9 e mezza, 10, sempre di mattina. Poi riposo completo ed assoluto fino alle 18 e poi eventualmente, se proprio necessario, un altro paio d'orette scarse. Per il resto si potrebbe stare a casa, nella stanza più fresca, per chi ce l'ha la taverna, barricarsi in casa tutto il pomeriggio e dedicarsi all'ozio, alle chiacchiere, papi vieni qua, o al limite al sesso, ma lentamente. Anche se pure fare sesso col caldo che c'è diventa difficile, complicato, impegnativo, contro natura. Lo si può fare forse il primo mese in cui si sta insieme, poi col caldo già dal secondo mese meglio smettere. Meglio se ognuno sta in una propria camera da letto per potersi rotolare di volta in volta nella parte più fresca del materasso. Meglio stare tutto il pomeriggio con la mutanda. Vagare dal soggiorno alla camera da letto, bere un caffè, dare un'occhiata a un libro, un po' di TV, un po' di social e poi basta. Consumare i pomeriggi così, dedicarsi al niente. L'estate non è fatta per lavorare. Se io fossi il capo del mondo, lascerei che d'estate rimangano attive solo le attività di prima necessità, un po' come quando c'era il lockdown. Solo medici e supermercati, tutti gli altri basta. Si finisce a metà maggio, si ricomincia a metà settembre, vivendo anche di poco, senza esagerare, cercando di far bastare quello che si è guadagnato nei mesi invernali, oppure consumando le scorte finanziarie dei nonni, che probabilmente hanno parecchi soldi da parte qualche volta, succede. Quindi utilizzare il denaro dei nonni fino a consumarlo completamente, pure vendere in anticipo le eredità, fino a che si può, finché ce la facciamo, fino a consumare tutto, lavorare poco, sfruttare le risorse finanziarie di chi si è dato da fare prima di noi. Ecco, questo sarebbe il modo giusto di vivere, soprattutto in estate. Quindi anche per oggi mi sembra di aver dato il mio messaggio positivo e costruttivo.
Tra l'altro, caro Leonardo, tu ieri hai avuto un incontro importante, perché non è che posso...
Con la voce?
Con
la voce di Radio 24,
appunto,
sì.
E non vuoi... ci lasci così, sospesi, nel nulla.
Ma abbiamo deciso che l'anno prossimo ricomincio.
Ah, beh, questo, grazie per gentile concessione di Leonardo Manera, il programma potrà riprendere il 2
Manera,
settembre.
Manera, diventi paonazzo, ti scomponi. Ma perché non ti scomponi con quali soldi? Perché non diventi paonazzo con la voce?
Con la voce avrei voluto assistere al tuo incontro. Tutto, ma sì, prego, la voce, mi dica, la voce,
ma la cosa importante è che poi fosse presente il vero capo di Radio 24.
Cioè?
Guido Scotti. Lo dico sempre io qui che è il vero capo di Radio 24. Quindi.
Occulto,
è lui
ma
che comunica
no.
Che ha il filo diretto con la voce di Radio 24.
Ah, tu non parli con la voce, no, è lui, tu
no,
dici una cosa.
Con la voce ma no, figurati se io parlo con la voce direttamente.
Tu dici a Guido Scotti che
tramite
riferisci.
Guido Scotti con la voce di Radio 24.
Vabbè, fermati qui, dai, che c'è il giornale radio.
Ovviamente il blocco dei messaggi vocali su WhatsApp non è altro che l'ennesima manovra della censura messa in atto da Alessandro Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, sono le 10:08, inizia la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Mi sento un po' nudo, senza i messaggi degli ascoltatori. Prima abbiamo ascoltato il messaggio dell'avvocato Merlo. E come ha fatto a bucare la censura mia, l'avvocato Merlo, e a bloccare e a superare il blocco dei WhatsApp? Mi ha mandato un vocale.
Anche a me è arrivato un vocale di un ascoltatore che chiedeva qual è la funzione di questi applausi. Prima abbiamo sentito quelli finti al
posticci,
ministro San Giuliano, ma in generale si riferiva anche, signor Luigi, a per esempio l'eccesso di applausi che c'è in alcune trasmissioni tipo di Martedì da Floris, sì, ne avevamo già parlato, sono cose diverse secondo me.
Sì, quello lì è un format.
Il ministro San Giuliano sono per manifestare approvazione, che in realtà in quel caso non c'è stata, invece nelle trasmissioni televisive è per l'horror vacui, no? Si ha paura di sentire qualche secondo di silenzio al termine di una dichiarazione. È il motivo per cui ci sono gli animatori di studio nelle varie trasmissioni, per manifestare entusiasmo a ogni parola, perché si ha paura del silenzio.
Sì, è che lì forse di martedì è un po' sono esagerati. Anche Aldo Grasso ne aveva scritto vari editoriali,
no,
cioè tipo ogni 8 secondi parte quasi in maniera scientifica un applauso.
Io la vorrei senza pubblico, forse c'era stato nel periodo del lockdown quella trasmissione senza pubblico,
chiaro.
No? Ma cosa aveva, mandava gli applausi finti?
No,
non ricordo.
Non credo.
Oppure applaudiva Floris a ogni...
Sì, anche a Sanremo c'è stato un anno, ti ricordi? Senza...
Sarebbe bello se applaudisse Floris a ogni dichiarazione di politico, anche di parte contrapposta.
Un po' come... Oppure può chiamare delle borseggiatrici di Milano. Bravo! Bravo! Bravo!
Allora io vorrei la trasmissione di Floris senza pubblico che applaude e con Floris che applaude lui personalmente,
si alza,
ogni dichiarazione.
Si alza, bravo Bersani!
Così
bravo,
si renderebbe
Mandacci.
Conto, secondo me, dell'assurdità di quella situazione per cui ogni frase deve esserci l'applauso. Vabbè.
Condivido il messaggio di Emma, perché arrivano i messaggi, dovete
ripiegare delle fake news.
Dovete ripiegare sui cari vecchi SMS, quelli che ti manda ormai solo Fabione Treves, non avendo WhatsApp e avendo un cellulare vecchio stampo. SMS: Manera dovrebbe essere censurato, scrive Emma, e io sottoscrivo assolutamente.
Ma per cosa?
Ma così in generale.
Il motivo, spiega il motivo, discorso generale.
Così, con un punto esclamativo, però dici censurato col punto esclamativo. Ah, io volevo ricordare che appunto è venuto un nostro caro ascoltatore da Bologna, Roberto, e ci ha portato delle brioche di ogni tipo. Dispiace che tu oggi non sia qui in radio per poter fruire di questo beneficio.
Non posso perché non ho tempo, perché poi subito dopo devo preparare le cose e partire per Novilara, nell'entroterra di Pesaro. E quindi mi dispiace, chiederei invece di rubare le cose che vengono destinate anche a me in radio, come succede spesso.
Teniamo una brioche per 4 giorni.
Una briochina da parte, sì. Si va di sotto dove c'è il bar, si dice di metterla nel frigorifero, così poi lunedì quando vengo la posso ritirare.
È chiuso oggi il bar. Te la crioconserviamo, va bene. C'è Sergio da Roma, buongiorno Sergio, eccoci.
Ciao,
qui.
Ale,
ciao.
Eccoci qui, no? Stamattina sono rimasto folgorato dalla linguetta del tappetto dall'Europa delle zucchine. Cioè.
Bello, sì, ne parliamo tra poco, dopo il traffico. Comunque,
sì,
prego.
No, ti volevo dire, questa cosa che da anni mi gira dentro il cervello, le cicche, come si chiamano?
Le sigarette, sì, i mozziconi.
Allora, quello che dicevi tu in trasmissione, no? Cioè, geniale, d'accordo, se anche il buon Feltri ha detto che si riduce la plastica, ben venga, ci mancherebbe,
sì.
Ti crea un po' di problema, ma dai, ma facciamo, ma le cicche, Alessandro,
mamma
le cicche,
cioè quelle poi che le buttano in spiaggia, nella sabbia, tu me affondi il piede nella sabbia e c'è un mozzicone magari sbausciato,
a voglia col piedino a nasconderla, è una
soluzione,
3, 4, un milione, 10.000. Che vogliamo fare?
C'è,
basterebbe il filtro della sigaretta attaccato al pacchetto della sigaretta stessa, cioè fai un filo metallico lungo un metro che tiene il filtro attaccato al pacchetto, così quando butti il pacchetto non puoi buttare i filtri da soli nella spiaggia per terra. Questa secondo me è una soluzione
per l'Unione
Europea.
Rubrica Leo risolve facile, no, vi ricordate che c'era Leo risolve facile. è questa puttanata, no, nel senso,
vabbè, è una buttata. No, Alessandro, bisogna risolvere il problema delle cicche sulle spiagge, nei giardini dove
ma che si può risolvere? Ricordiamo che c'è una multa, tra l'altro, fino a 500 euro di chi butta le cicche e le sigarette per terra, anche nelle città. L'altro giorno avevo letto che credo a Milano in tutti questi anni sono state date 12 multe. Io vorrei conoscere questi 12 sfigati, peraltro, che sono stati pizzicati in flagranza di reato, pim, a buttare. L'altro giorno ho visto questo, stavo andando in macchina e c'erano, sai, quei furgoni che, insomma, di gente che viene a lavorare in genere, mi sono fermato al semaforo, si è aperto il finestrino dal lato,
ha caricato il portacenere,
no, peggio, il pacchetto vuoto, così, pac, pac, in mezzo alla strada, ton, che rotolava, e io, ma cioè, era da fare tipo un inseguimento tipo serpico, prendere il pacchetto, buttare al finestrino, bussare al finestrino, dice: è vostro, vi è caduto per sbaglio questo, ma così, proprio buttato il pacchetto intero vuoto, buttato per la strada. Milano.
Vabbè, facciamo qualcosa per anticicche, movimento anticicche italiano. Vabbè, dai.
Facciamolo, dai, Sergio, siamo già in due. Che cazzo facciamo? Ci ritroviamo a bere un caffè.
Ciao,
Leonardo, vieni anche tu. Ci ritroviamo a Firenze. No, io e Sergio
vengo a buttare qualche cicca per darvi la soddisfazione di raccogliere.
Lo sapevo.
Ovvio, per darci la soddisfazione dell'utilità di raccogliere. Grazie, ciao Sergio. Non manderò il vecchio Vittorio Feltri che abbiamo mandato tante volte sulle cicche di sigaretta, sui mozziconi di sigaretta, non lo mandiamo. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know.
Devo dire che oggi arrivano dei pochi, rari messaggi SMS meravigliosi. Dov'è che vai esattamente, caro Leonardo?
Nell'entroterra di Pesaro, a Novilara.
Senti Manera come è ben disposto a ghermire gli ultimi compensi. Uno che si è arricchito col denaro dei signorotti del nord. È un messaggio, eh? E poi gli hanno trovato posto in radio ancora lì seduto, avanzando, anno dopo anno. Ma è meraviglioso. Voglio,
ma la mia massima ambizione
straordinaria di questo ascoltatore.
La mia massima ambizione sarebbe guadagnare senza fare nulla, quindi diminuendo sempre di più, per esempio, la durata degli spettacoli,
che bello.
Diminuendo sempre di più il mio contributo in radio, ma essendo pagato uguale, quindi.
Che bello ghermire, afferrare con gli artigli. È il compenso.
No, anche perché mi accorgo che andando avanti con gli anni, adesso ne ho 57, poi veramente il corpo ti comincia a suggerire cose diverse. Io non ho mai avuto, ad esempio, il desiderio di vivere in campagna, no? Non è una cosa di che bello la casa in campagna. Adesso mi rendo conto che è quasi come se il corpo in qualche modo tendesse a quello, come se mi dicesse vai ogni tanto in campagna, è proprio il corpo che te lo suggerisce. Quindi
dai, c'è anche Manera, è la sola ragione di esistere della trasmissione. Questo ti scrive Tommy da Cividale di Mirandola, va bene?
Ah, non è Cividale del Friuli,
no.
È Cividale di Mirandola, tu sai dove è Mirandola, vicino a Modena.
Emilia, sì. Allora, parliamo dei tappi. i tappi di plastica. Favorevoli, contrari, dibattitone. Voglio salutare Enzo Favoino, torna con noi coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Favoino.
Buongiorno a voi, è sempre un piacere essere invitati da voi.
Allora, da dove la prendiamo questa storia? Il dibattito e i meme sui social li avrà visti, no? Cattivona Europa che ci impone questo, dall'altra parte, no? Vediamo dei dati, cioè spiegami intanto la ratio di questo provvedimento, il tappo che non si sta.
Il provvedimento, sì, è uno dei tanti provvedimenti che sono previsti dalla direttiva sulle plastiche monouso, che non è stata imposta da una pletora di burocrati, cioè come tutte le iniziative europee passano al vaglio di istituzioni democratiche, qual è il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, dove è stata approvata all'unanimità, con la sola astensione di un paese, non è stato l'Italia, e dell'Europarlamento. Noi abbiamo appena votato i nostri rappresentanti all'Europarlamento, con amplissima maggioranza nel 2019 hanno approvato queste previsioni, ma soprattutto vedendo di condensare i perché, le motivazioni di questa cosa. Quindi abbiamo messo a posto la forma, vediamo un attimino i contenuti. Allora, tutte le iniziative europee, io ve lo dissi anche quando parlammo della nuova iniziativa sul regolamento imballaggi, no? Ci siamo sentiti qualche mese fa, sono in realtà poggiano su un extended impact assessment, cioè una valutazione strategica di tutti gli effetti, non solo ambientali, ma anche economici, occupazionali e quant'altro. Questo è stato il caso anche per la direttiva plastiche monouso e quindi anche per la misura che stiamo discutendo oggi, il fatto che il tappo debba essere legato. Quindi, erano stati previsti quattro scenari, quello che è stato adottato non era neanche il più aggressivo, perché c'erano scenari molto più aggressivi, tipo? Che prevedevano divieti, obiettivi di riduzione.
Cosa potremmo...
C'erano per altri oggetti in plastica monouso, c'erano dei divieti di immissione al consumo piuttosto degli obiettivi molto aggressivi di riduzione. Alcuni di questi poi sono stati ripresi nella recente approvazione del regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. Però... la motivazione che ha scatenato tutta questa cosa è stata un'osservazione semplicissima, cioè il fatto che tra i materiali monouso in plastica che si trovano più frequentemente dispersi nei nostri mari, sulle nostre spiagge, nelle nostre campagne, ci sono le bottiglie e i relativi tappi, che addirittura costituiscono circa il 19% di tutti i materiali monouso che vengono trovati dispersi. Questo è stato il punto di partenza dell'analisi che poi ha sviluppato tutte le possibili opzioni politiche, inclusa quella che poi è stata adottata nel caso dei tappi, no? Voi avete giustamente detto il filtro di sigaretta non lo possiamo legare al pacchetto, nel caso del tappo invece la soluzione era portata di mano, e l'Europa non è stata neanche la prima,
ma tra l'altro è vero che leggevo oggi in Olanda, per esempio, già da qualche anno è così, Olanda è Europa.
No, non è tanto l'Olanda, in realtà queste sono iniziative che hanno prima preso piede in alcuni stati degli Stati Uniti, la California prima di tutti, lì c'è stata l'iniziativa cosiddetta Save the Albatross, che si appoggiava a quelle magnifiche immagini che erano state scattate da Chris Jordan, un fotografo che era andato alle Midway a documentare, no, la morte di soffocamento in aria di tutti gli albatros delle Midway, uno dei posti più remoti del mondo, eppure anche lì arrivavano i tappi dispersi, perché per quanto noi siamo bravi, educati, attenti, eccetera, eccetera, una gran parte dei tappi
si perdono. Bravi, educati. Poi ricordiamo ieri l'ascoltatrice che ci ha detto, ho visto gente che adesso visto che non può più buttare il tappo, butta l'intera bottiglia col tappo attaccato. E va bene, ragazzi, di fronte a questo
non si può. È più difficile che si disperda l'intera bottiglia.
Non si può fare nulla di fronte al fatto che una persona butti per terra una bottiglia di plastica con o senza
tappo.
Bisogna alzare le mani.
Però un requisito di progettazione che richiede di legare il tappo alla bottiglia, si elimina la dispersione accidentale.
Quello sì.
C'è quella scellerata, è lo zero virgola.
Però effettivamente quella accidentale, essendo il tappo piccolo. Alcune domande che sono arrivate, effettivamente curiosità. Primo, c'erano associazioni anche che raccoglievano i tappi e li rivendevano perché vengono pagati un tot a quintale. Cosa faranno?
Sono polimeri pregiati, perché si tratta in genere di HDPE o di polipropilene, ma stanno continuando a farlo. Dalle mie informazioni loro stanno continuando a farlo.
Staccano il tappo?
Ci sono tutte... Sì, sì, ci sono tutte quelle raccolte caritatevoli. Voi poi direte, ma allora io lo leggo e poi qualcuno lo deve staccare. Sì, ma in quel caso il fatto di staccare il tappo è oggetto di un atto volontario inteso ad un'azione virtuosa.
Sì, sì.
Certo. Quindi noi cancelliamo l'effetto deteriore della dispersione accidentale e lasciamo spazio solamente all'azione virtuosa a sostegno di azioni.
Sì, cioè chi lo stacca lo fa proprio, per raccoglierlo. Sì.
Perché poi di fatto i vari tipi di plastica sono diversi, no? Quando noi pensiamo al riciclo della plastica, diciamo plastica in generale, ma poi ogni tipo di plastica ha le proprie caratteristiche. Sì, credo anche che per essere
bravo Leonardo. È uno dei problemi della plastica, cioè noi raccogliamo tutta la plastica.
Vanno rese compatibili vari tipi di plastica per essere riciclati insieme, credo, no? Ci vuole comunque un procedimento.
No, vanno ad impianti di selezione, ci sono vari tipi di separazione, balistica e ottica, in genere sono questi due tipi di separazione che tendono a separare diversi polimeri, però questo ovviamente aumenta i costi delle attività di riciclo e ne riduce anche l'efficienza. Attualmente in Italia siamo relativamente bravi nel riciclare la plastica, ma ricicliamo il 50% della plastica da imballaggio che noi mettiamo al consumo. Sì, sì.
Per esempio, leggevo che le vaschette di plastica leggevo da qualche parte che le vaschette di plastica, quelle del prosciutto che compriamo al supermercato, sono fatte da quattro tipi di plastiche diverse, ad esempio.
Sì, quella è una plastica che si ricicla molto difficilmente. Ci sono però, se posso, ci sono degli ampi spazi di miglioramento, seguendo anche le direttrici del regolamento europeo sugli imballaggi che è stato recentemente approvato. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda i contenitori per bevande, che non sono solo di plastica, e ci sono dentro anche le lattine. E tra l'altro, se posso, incidentalmente, si può ricordare che il requisito di progettazione di attaccare il tappo alla bottiglia ha avuto un precedente, che è stata la linguetta delle bottiglie, delle lattine
di alluminio. Leonardo non se lo ricordava, non si ricordava l'epoca in cui si staccava la linguetta e alcuni impalmavano il fidanzatino o la fidanzatina facendone un anello.
Ma io non ho mai avuto fidanzata, quindi per questo non
ricordo. Una vita di solitudine. Purtroppo gran parte di quelle linguette a strappo finivano poi nei foraggi perché venivano raccolti col taglio dell'erba e quindi nel rumine degli animali d'allevamento. Quella è stata la risposta progettuale. Però torniamo alla questione della plastica. Ad esempio, introducendo il deposito cauzionale, come già hanno fatto 16 paesi in Europa, va praticamente a scomparire la dispersione, il littering si dice in termine tecnico, la dispersione di questi contenitori.
Questo ce lo chiedeva ieri un ascoltatore da Bolzano, ci ha detto: ma perché non si fa appunto questa cosa che si fa in tanti paesi, cioè porti il tuo contenitore di plastica, ti danno dei soldi, pochi soldi ovviamente, ma perché?
Musica per le mie orecchie, restituiscono il deposito che è stato istituito su quel contenitore per bevande all'atto dell'acquisto. I sociologi ci dicono che la paura di perdere dei soldi che io ho dovuto anticipare è il modo più efficace per garantire la restituzione di quel contenitore.
È così complicato.
Allora, quante settimane avremo per parlare? State parlando. State parlando con una persona che coordina una campagna nazionale sul deposito cauzionale, si chiama A Buon Rendere, e che raccoglie tutte le associazioni ambientaliste, molte delle grandi città. Tra le più recenti adesioni c'è stata la città di Milano, ad esempio, la città metropolitana di Torino e quant'altro, perché poi il problema della rimozione del littering e i costi di smaltimento dello stesso, in quanto quello che io rimuovo da strade e parchi non è adatto al riciclaggio, sono tutti costi che sono in capo alle municipalità.
Sì, certo.
E quindi le amministrazioni comunali hanno capito l'importanza di un deposito cauzionale.
Io ricordo che da bambino andavo a rendere le bottiglie di vetro al supermercato e quello che mi davano era la mia mancia. Poi è una cosa che
bravissimo Leonardo, è stato l'inizio della tua carriera di capitalista, bravissimo.
Esatto, è da lì che hai cominciato a mettere i soldi nel salvadanaio.
È da lì che è iniziata la tua amarezza. No, per finire,
sì, ovviamente quello era un meccanismo di nicchia, no? Cioè era il rapporto bilaterale tra chi mi forniva la bottiglia a cui dovevo poi restituire la stessa bottiglia. Invece il deposito cauzionale sarebbe un sistema più capillare che prevede le macchine per la restituzione praticamente in tutti i punti vendita. Noi abbiamo calcolato per l'Italia 35.000 cosiddette reverse vending machines, sono le macchine per la restituzione che poi erogano la restituzione.
Si potrebbe fare. Per concludere, Favoino, cosa succederà negli stadi per concerti e partite, dove bisogna, partite di calcio, dove bisogna rigorosamente staccare il tappo?
in genere per, non si può entrare negli stadi italiani.
Beh, ma lì il tappo, lì però il tappo, ecco, quelli sarebbero delle situazioni favorevolissime ad accordi con le associazioni caritatevoli,
lo so,
perché
però,
possono passare loro a prendere i tappi a quel
però,
punto, no?
Che le si facciano,
lo fanno per elementi di sicurezza, no,
no? Io
perché
penso,
togliere
penso...
il tappo significa che se lancio la bottiglia non arriva
no, certo,
piena del contenuto in campo,
ma è fondamentale perché i concerti ci sono anche adesso, ad agosto riparte il campionato di calcio e chiunque vada allo stadio sa che va staccato il tappo. Cosa si fa? Cioè, nel senso, mancano pochi giorni, bisognerà staccarlo, a meno che non decidano.
E il tappo io lo potrei dare proprio alle raccolte caritatevoli in quel caso. Io vedo una situazione perfetta. Proprio quella, l'abbrivio per quelle dinamiche virtuose che abbiamo discusso poc'anzi.
Va bene, grazie Enzo Favorino, ci sentiamo presto, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Intanto dobbiamo andare alla borsa.
Chi c'è oggi? C'è, scusa,
c'è
la
Roberta
borsa.
Pellegatta, anche perché diciamolo, Deborah Rosciani è in ferie, cioè se la sta proprio.
Ma da parecchio poi.
Mamma mia, una settimana, quindi credo che lunedì sarà con noi ancora. Va bene, la borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Che, caro Leonardo Manera, ci sarà oggi uno straordinario Ennio Morricone. Ma perché?
Beh, è l'anniversario.
Domani è l'anniversario di morte.
Non andando in onda di sabato.
Esatto, la nostra DJ Lucket ce lo propone il venerdì.
Tra l'altro questa è una versione un po' meno consueta, meno usuale di quelle che si sentono. Non so chi l'ha suonata qui, chi orchestra è, chi è il direttore. Vediamo se è preparata anche su questo.
Beh, io non
la
sono
signora
preparata.
Lucchetti. Signora Lucchetti.
Vuoi venire per favore?
Se la signora Lucchetti è in grado di dirci chi è l'esecutore,
sì, qui è in grado
caso.
Di dircelo se consenti di
la signora Lucchetti.
Lei lo ha detto a me. Io è un violoncellista, faccio fatica a ripeterlo perché. E vabbè. Adesso Miriam Lucchetti, se gli dai il tempo, quei 32 secondi. Lascia la regia, solca il corridoio con la tecnica Lucchetti del tipo lasciatemi che sono indaffarata, dopo
sono
aver
full,
fatto un
sono
po'
full.
Di sono full, entra in studio, inforca le cuffie e ti sistema.
Eccomi.
Ecco, vuoi dire...
Allora, signora Lucchetti, ci dica...
Ha messo le cuffie, come mai? Buongiorno.
Esatto,
è entrata...
Signora Lucchetti, ci dica chi diga. Esegue questa versione di C'era una volta in America. Credo che il titolo sia Friends, ecco, di questa parte.
Friends. No, allora...
Sì, questo...
No, questo è il tema di Deborah, preso da C'era una volta in America... Okay, di Sergio Leone, chiaramente.
No, Deborah, il tema di Deborah è Amapola. Sì, ma no, qual è Mappola?
Ma chi suona?
No, quella è un'altra Mappola, Leonardo. Comunque,
ma che risposte
chi
evasive,
io,
è un'altra. Manca di precisione.
Aspetta, ti ha risposto.
Ma Mappola fa sempre parte della colonna sonora di C'era una volta in America, ma non è questo pezzo, Leo. Quindi
certo, lo so anch'io, ma Deborah's Film, il tema di Deborah, secondo me è Mappola, però
no,
sbaglio magari.
No, sono due diverse.
Vabbè, comunque il violoncellista. Ecco. È da mezz'ora che ti stava dicendo il nome del violoncellista.
Cosa hai detto? Mi dispiace, signora Lucchetti, la risposta non è esatta.
Secondo me invece era precisa, adesso non vorrei difendere.
Vabbè, comunque
io ho sentito io, e sembra una persona titubante che non sa cosa rispondere.
Stava prendendo tempo.
Ci sono gli ascoltatori. Ciao.
Bene, c'è Carlo, grazie, DJ Luca. No, già va via indaffarata, dice: lasciatemi, devo fare cose. Sono full. Carlo dalla provincia di Alessandria. Eccoci.
Sì, buongiorno. Dottor Milan, buongiorno Manera. Eccoci. Piacere parlare con voi.
Bello, dottore a me e Manera no, se lo ricordi, quasi dottore. Prego. prego.
E niente, io volevo portare la mia esperienza del discorso che facevate prima, nella prima ora, sulla fecondazione artificiale.
Sì.
E, dunque, io e mia moglie abbiamo iniziato quel percorso nel 2014, nel 2015, scusi, non riuscendo, diciamo, ad avere bambini. E, abbiamo iniziato questo percorso e poi nel 2016, al primo colpo, siamo riusciti ad avere un meraviglioso bambino. È un percorso estremamente complicato, diciamo, anche a livello emotivo, perché comunque per la donna in particolare, e noi l'abbiamo fatto tramite l'ASL all'ospedale San Pietro di Bergamo, che è considerata una delle migliori cliniche in Italia. Infatti c'era gente che veniva da tutta Italia, tanto con mia moglie c'era una ragazza di Catanzaro, c'era una ragazza di Palermo, vengono in quella struttura da tutta Italia.
E lei che ne pensa, visto che la vostra esperienza è un'esperienza positiva, mi sembra, no? Ci sta raccontando estremamente
positiva. Sì,
poi
abbiamo provato altre due volte, no, infatti volevo dirle, con gli embrioni, diciamo, di 4-5 anni congelati, abbiamo riprovato poi altre due volte per avere il secondo, ma non siamo riusciti, ecco,
con vabbè,
perché
e questo,
detto che comunque
certo,
gli embrioni
non è così automatico il fatto che si riesca poi a sviluppare.
Sì, perché quando poi si consuma, cioè quando dopo che sono congelati diventano meno recettivi, ecco.
Però che ne pensa della storia che mi ha raccontato, perché da parte vostra c'è sempre stata sintonia nel portare avanti questo progetto. In questo caso c'era stata una separazione, litigio, divorzio, strade diverse, e quindi poi dopo la questione è diventata complicata, si è finiti davanti al giudice.
No, io su quello sono estremamente liberale, nel senso, io se mi fossi separato da mia moglie e lei avesse voluto portare avanti una gravidanza, io non gliel'avrei sicuramente impedito.
Adesso magari lei dice non mi importa, però geneticamente il figlio sarebbe
no
suo.
No, non mi importa, io non ho detto non mi importa, no, io mi sarei comunque assunto le mie responsabilità anche di padre separato, nel senso non avrei avuto nessun problema, ecco.
Cioè, nel senso, avrebbe riconosciuto il figlio.
Anche se sua moglie avesse voluto portare avanti la gravidanza una volta,
no.
Già che
assolutamente sì, non avrei avuto problemi. Io e mia moglie addirittura ne avevamo anche parlato scherzando quando abbiamo fatto questo diciamo questo progetto, ed eravamo, almeno io ero, gli avevo detto che comunque perché quando vuoi bene una persona, io penso che comunque non è brutto anche impedire, no, il sogno di una persona, anche se
però poi magari nel momento in cui ci si separa anche, diciamo, cambiano, i sentimenti un po' cambiano, no?
Sì,
no, sì, però, quello bisognerebbe trovarci. Io vi dico, diciamo, qual è la mia opinione.
Lo stato delle cose quando vi amate, sì, ancora, ecco. Anche se ormai il rapporto comincerà un po' a avere qualche problema.
Ecco,
no, assolutamente,
adesso...
ho sentito tante volte questo discorso. Io sono 14 anni che sono con mia moglie.
Ci prova con tutti.
Sono innamorato come il primo giorno, guarda.
Ci prova con tutti.
Ma è solo
adesso...
lei, una condizione reciproca, cioè anche sua moglie ama ancora lei, o lei comincia un po' a zuppicare nel rapporto sentimentale sua moglie nei suoi confronti?
Dico... No, io poi faccio camionista, quindi magari 3 sere a settimana sono fuori sul camion, però forse anche quello che ci lega Ci vediamo poco.
Ogni tanto ognuno ha i suoi spazi, come si suol dire. No, esatto, però è interessante. Cioè, lei, voglio dire, adesso lo dice con un grande gesto di responsabilità: dice, se anche ci fossimo separati, avrei detto a mia moglie, poi, se sua moglie avesse voluto, la sua ex moglie, porta pure avanti la gravidanza con l'embrione fecondato, io mi sarei assunto la responsabilità di un figlio.
Penso che ci siano poche persone che la pensano così, cioè una scelta quasi estrema, diciamo,
sì,
nel senso,
sì, perché il figlio non c'è ancora, ecco, cioè bisogna, come dire, non è un figlio che c'è, ma è un figlio che potrebbe esserci. Però insomma, grazie Carlo per questa testimonianza. C'è Roberto.
È un pazzo lei.
No, Roberto, pazzo. Dalla provincia di Monza e Brianza. Roberto,
diciamolo, questo prego, ascoltatore è un pazzo.
Smettila. Roberto.
Pronto?
Ale, dai.
Sì, Roberto.
Dai, Roberto.
Innanzitutto un buongiorno al dottor Manera.
Ale.
Scusate la mia emozione perché è la prima volta che telefono. Io volevo parlarti
grazie
dei tappini.
Tappini, dai, sì, tappi, cosa vuoi dire? Dai che dobbiamo andare al traffico, vai.
Perché i tappi non fanno tutti come facciamo quasi tutti noi qua in Brianza? Li manteniamo in casa e poi li consegniamo a quegli enti benefici lì che dicono che poi gli danno le corossine.
Ne abbiamo parlato.
Potrebbe, sì, potrebbe tenerli lì e consegnarli dopo, no?
Ne abbiamo parlato, cioè anche noi qui a Radio 24, il nostro soprattutto prode mitico Dario Ricci ci teneva moltissimo e ha promosso qui in radio, mettevamo i tappi, poi lui aveva delle associazioni.
Ma io non ho mai vista questa cosa.
No, è capitato, ma tu non frequenti la redazione. È capitato in passato. Comunque sì, si possono raccogliere.
Ma in Brianza si fa questa cosa, dice lei. Non ho mai visto un brianzolo che tiene i tappi.
Ho proprio
lo specifico dei brianzoli.
Un altro pazzo.
Quel brianzolo esatto tiene il tappo. È un pazzo lei. Abbiamo una serie
dai,
di ascoltatori.
Smettila!
Pazzi.
Santi ascoltatori! Smettila! Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Comico preferito.
Ringraziare ancora il nostro ascoltatore Roberto che ha fornito praticamente brioche per un intero esercito qui a Radio 24. Io devo anche salutare l'autorità che ci viene a trovare, credo già sottosegretario, ma sottosegretario a vita, Bonetti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sì, sono sempre sottosegretario.
Conosce il signor Neronello?
Naturalmente. Più volte hanno detto che abbiamo un tono di voce simile.
Infatti, questa è un clown.
È una pura casualità, è una pura casualità.
E no, io dico, a lei ha il tono di voce di un clown, ecco, questo.
Guardi,
volevo dire.
Questo può essere tutto nella vita. La cosa importante è rimarcare il fatto che in quanto sottosegretario io rivesto un ruolo molto più importante, direi, del vostro clown Neronello. Prima io, lei sa, ero già sottosegretario, sì, con i governi precedenti. Sono stato confermato nel mio ruolo di sottosegretario Però oggi sono il sottosegretario collaboratore principale del ministro Sangiuliano, ministro, come lei sa, alla cultura, che si è fatto promotore, ministro Sangiuliano, di un'opera meritoria. E mi ha detto: sottosegretario, è arrivato il momento di dare, di aumentare, ecco, diciamo così, la cultura del popolo italiano. Io credo che questa sia un desiderio importante, giusto, meritorio, appunto. Lei non crede? Quindi il ministro Sangiuliano mi ha chiesto di essere il latore, latore, lei sa chi è?
Latore, sì, sì, colui che porta, latore.
Esatto, alcune pillole di alcune pillole di cultura che il ministro Sangiuliano vuole rendere note a tutti per aumentare appunto la cultura media del popolo italiano.
Bene.
Quindi alcune pillole delle quali poi voi, popolo ignorante, no, potrete fare sfoggio grazie alla meritoria opera del ministro Sangiuliano e anche mia, nel senso che mi faccio appunto latore di queste pillole di cultura. Ad esempio, partiamo con la prima, il soldato più famoso al mondo,
sì,
si chiamava Milite Ignoto, infatti gli hanno dedicato tantissime statue.
Vabbè.
Andiamo con la seconda.
Non era il nome.
Dica.
Il
cognome.
No.
Ma questo lo dice lei.
Ma no, io. Milite Ignoto, nel senso che non c'è un nome.
Esatto.
Ma non è il signor Milite. Vabbè. Vediamo con la seconda.
Gli hanno dedicato moltissime statue,
sì,
un motivo, certo, ci sarà.
Ma no,
se non sbaglio.
Ma non è una. Ma
lei vuole adesso polemizzare,
no, no, faccia
sulle
latore,
statue,
faccia
presenti
latore
in tutta Italia,
no,
del Milite Ignoto.
Signore.
Sembra un atto di protervia da,
sì,
parte sua.
Vabbè. Prego.
A colazione da Tiffany con 9 caffè, il decimo è in omaggio, tutti lo sappiamo. Ora potrete anche voi saperlo. Parliamo di un personaggio storico molto interessante anche per la storia di Milano.
Sì.
Ludovico il Moro, ah, lei lo conosce?
Certo. Ah,
c'è anche una via a Milano,
come no?
Via Ludovico il Moro.
Via Ludovico il Moro.
Beh, una volta perse una scommessa e divenne Ludovico il Biondo perché si tinse i capelli.
Ma no, ma
questa
no,
potrete giocarvela,
ma
questa
no,
chicca,
sì,
di cultura. Tutti pensano che Ludovico il Moro fosse Moro, no, una volta adesso, per scommessa, se vinco il torneo mi faccio biondo. Così andò una volta e si fece biondo.
Vabbè.
Parliamo di un tema che ha interessato molta parte del nostro mondo, non solo occidentale, la Guerra Fredda.
Sì.
La Guerra Fredda, lei sa cos'è?
Sì.
Ma qual è la curiosità? Esattamente, ma qual è la curiosità che pochi sanno della Guerra Fredda, che noi oggi rendiamo nota grazie a queste pillole di cultura volute dal ministro Sangiuliano, che la Guerra Fredda si svolse prevalentemente al Polo Nord.
No, no, no.
Essendo fredda.
No. Non.
Pochi lo sanno.
Beh, nessuno lo sa. Vabbè.
Ma io mi faccio latore di questa chicca,
sì,
voluta dal ministro. Parliamo ora di un altro personaggio storico, Giulio Cesare. Chi non conosce Giulio Cesare?
Insomma, Lady di Marzo. Vabbè.
Ma pochi sanno che Giulio Cesare amava il calcio. Questa è una cosa che sanno pochissimi. Infatti, ed era anche tifoso dell'Inter. Infatti la sua frase più celebre è Vieri, vidi, vici. Ai tempi in cui... Vieri, appunto.
No, veni, veni.
Vieri. Carlo Magno. Bobo. Chi non conosce Carlo Magno?
Carlo Magno, sì.
Quando si è seduto sul trono,
eh?
Natale dell'Ottocento... disse: Maria, non ho ancora deciso chi portare in esterna. Quando si sedette sul trono.
No, il trono Maria di Filippi, no.
Naturalmente
è arrivato
Maria De Filippi.
Sì, è arrivato un po' in ritardo,
anno,
cioè, perché questa è cultura vera, vera.
Ma salutiamo anche i Maria troni. De Filippi, che ogni anno,
sì, sì,
si dedica ad aumentare la cultura del popolo italiano.
Certo.
Grazie Maria.
Grazie.
Il premio Strega c'è appena stato.
Oh, no? Ieri, certo.
Ma certo, è un premio importante.
Però il ministro
ogni
non
anno
c'era
viene,
ieri.
Cioè,
vabbè.
Non c'era il ministro perché mi stava confezionando queste pillole.
Ah, ecco.
Sì. Mi stava confezionando queste pillole di cultura,
sì,
delle quali mi faccio latore. Beh, il premio Strega è un riconoscimento importante,
certo,
lei potrà convenire almeno,
certo,
su questo, che
importante.
Ogni anno viene conferito al miglior costume di Halloween.
No,
strano,
no,
che venga conferito.
Ma no, è un liquore.
In questa stagione,
no,
mentre
no,
Halloween invece è
no,
ottobre.
No,
questa
ma
è una incongruenza che rende il premio
premio ancora più interessante. Vabbè. Perché il premio per Halloween lo diamo ai primi di luglio? Queste sono le stranezze della cultura che la rendono ancora. Senta, l'Austria, questo nostro paese. L'Austria, il paese confinante, della natura incontaminata. Non tutti ci sono stati, ma questo paese meraviglioso dove vivono gli australiani e anche i canguri. Andate a visitare l'Austria, amici italiani.
Gli austriaci.
Potrete vedere questi canguri che saltano nelle foreste dell'Austria, bellissimi.
Senta, ma la partita di calcio Milan Kundera invece quanto è finita?
No, ma lei mi sta dileggiando il ministro San Giuliano, del quale io mi faccio l'attore.
Allora si faccia l'attore. Vogliamo però, caro sottosegretario, ex
voglio
l'attore.
Voglio solo far notare che si parla molto di cambiamento climatico oggi, ma già c'era in un film, se ne parlava, Via col vento. Comunque sentiamo.
Molto bene.
Sentiamo.
No, vogliamo salutare e omaggiare il signor Roberto, che da Bologna è venuto a portarci le brioche. Eccolo qua. Roberto.
Esatto, sì, sono io e sono quelle situazioni...
Buongiorno.
Sono quelle situazioni città... che aspetti da una vita,
barocco, no? Il barocco bolognese. Molto bello, andate a visitare Bologna e il suo noto barocco bolognese.
La cattedrale di San Marco.
Sì, molto bene, bellissimo.
Vabbè, Bologna, Roberto.
Sono quelle situazioni che aspetti da una vita, no? Poi quando ti ci trovi, ti ci trovi non sai cosa dire.
No. Oppure no, e poi ti deludono in una maniera terribile.
No. Oltre alle aspettative.
Oltre alle aspettative.
Le paste che ho portato sono andate a ruba e quindi
portato. Scusi Roberto, il piatto tipico di Bologna, gli arrosticini di Bologna.
Tutti sanno che gli arrosticini sono
Tra l'altro sono durate le brioche. Bolognesi. Quattro minuti, noi le chiamiamo brioche, così siamo un po' francesi.
Io sono abituato a chiamarle paste.
Paste, sì, noi siamo un po' radical chic. Le chiamiamo
ma lei, Roberto, cosa l'ha spinta a raggiungere, cioè lei era già a Milano e si è spinto?
No. Andrò oltre, sono venuto apposta da Bologna.
Ma lei è un pazzo, una persona come che non ha niente meglio da fare.
È probabile, ma infatti io, quando sono entrato negli studi di Radio 24, mi sono proprio sentito accolto a casa.
Qual è la cosa più bella che ti porti a casa di questa esperienza? Gli applausi sono per il ministro San Giuliano, ovviamente, il relatore. Cosa ti porti a casa?
Guarda, lo staff che c'è dietro qua alla vetrata, che è speciale, un gruppo di lavoro che penso che tutti sognano.
Cioè non i conduttori, mica Manera soprattutto.
Quello vabbè è scontato, però dai, diamo giustamente onore a chi lavora dietro, che rende possibile questo.
Questa stima che lei ha nei confronti di chi lavora dietro le quinte è l'ulteriore dimostrazione che lei è un pazzo.
Un onore, grazie.
Grazie Roberto per
grazie
le paste.
Grazie a voi, davvero.
Viva i nostri
grazie
ascoltatori.
Di cuore.
Un grande abbraccio a tutti, a lunedì.